Online di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 un ben trovati da Sandra Salvato per questa edizione del notiziario a cura della redazione regionale di Controradio. Iniziamo con la cronaca. Una donna di 75 anni scomparsa da ieri nel Pistoiese è stata trovata morta. Il suo corpo è stato rinvenuto senza vita questa mattina nelle acque del lago Primo Maggio ad Agliana. La donna si era allontanata dalla propria abitazione intorno alle 15 di ieri, facendo scattare immediatamente il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Le operazioni di ricerca, proseguite per tutta la notte, si sono concluse con il ritrovamento del cadavere nelle prime ore di oggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di rito. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si esclude il coinvolgimento di terze persone nel decesso. Tra le ipotesi al vaglio delle autorità, quella del gesto volontario. Ancora a Firenze, un furto al liceo classico Michelangelo. I ladri la notte scorsa hanno portato via computer e monete da un distributore automatico. Il danno è da quantificare. A dare l'allarme al 112 stamani intorno alle 7 il personale dell'istituto. Sul posto i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono entrati dal portone in Borgo Pinti, poi hanno trafugato alcuni computer portatili posizionati sulle cattedre delle aule e anche il denaro da un distributore automatico e poi sono scappati indisturbati. La scuola era stata depredata di dispositivi informatici anche la notte tra il 16 e il 17 gennaio. E adesso ci spostiamo a Prato. Un'operazione di vasta portata riaccende i riflettori sul distretto tessile e sui traffici illeciti legati all'importazione di merci dall'estero. Milioni di metri in tessuto arrivati dalla Cina senza pagare dazi e IVA. Una rete di società fantasma e un'indagine coordinata dalla Procura europea. Ci racconta tutto Giorgio Bernardini.
Maxi traffico di tessuti e abbigliamento dalla Cina a Prato senza il pagamento di dazi e IVA. La Guardia di Finanza, sotto il coordinamento della Procura Europea di Bologna, ha sequestrato quasi 8 milioni di metri di tessuto e oltre 237 mila capi finiti illegalmente nei magazzini di Macrolotto 1 e 2 a sud della città di Prato. Al centro dell'indagine una donna di nazionalità cinese residente in città, dipendente di una società del pronto moda. Secondo gli inquirenti, sarebbe stata lei la regista di un sistema basato su società fantasma, fatture false e triangolazioni commerciali fittizie che permetteva di far entrare la merce in Italia aggirando il fisco. I tessuti e gli abiti arrivavano dalla Cina ma risultavano sulla carta acquistati da aziende tedesche e polacche inesistenti o inattive. Un flusso continuo, seguito passo passo dai finanzieri che hanno ricostruito l'intera catena di movimentazione delle merci. Le accuse contestate sono molto pesanti. Fatture per operazioni inesistenti per oltre 4 milioni di euro, autoriciclaggio per quasi 3 milioni di euro, evasione fiscale per più di 2 milioni e trasferimenti fraudolenti di valori per circa 10 milioni di euro. Nel corso dell'indagine sono stati effettuati sequestri, controlli su imprenditori, abitazioni e studi contabili. Un'operazione che porta l'attenzione dei traffici illeciti nel distretto pratese, da tempo sotto osservazione delle forze dell'ordine.
Ci spostiamo a Empoli. È in prognosi riservata la ragazza che ieri sera è stata investita da un treno. La giovane, una 22enne di Certaldo, da quanto appreso sarebbe in condizioni gravissime, anche in pericolo di vita. Sono state visionate le telecamere e sono tuttora in corso gli accertamenti sulla reale dinamica dell'incidente. Al momento non si esclude il gesto volontario, ma l'investimento potrebbe essere avvenuto per cause accidentali. Dalle immagini delle telecamere visionate si noterebbe la giovane attraversare binari, ma al momento non è chiaro lo scopo del gesto, se per raggiungere più velocemente una banchina oppure per un atto suicida. Al vaglio degli investigatori anche il racconto di alcuni testimoni. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per un'ora. Mentre Sinistra Progetto Comune propone uno spazio della città per Riccardo Magherini, dopo la sentenza della Corte Europea nei confronti dell'Italia, la memoria di Idi Dien, ucciso sul ponte Vespucci nel 2018, e Lorenzo Orsetti, ucciso dall'ISIS nel 2019, attende ancora una risposta istituzionale. Chiara Brilli ne ha parlato con il capogruppo Dimitri Palaci.
La memoria pubblica all'interno della città, perché i luoghi toponomastici e i nomi che vengono dati sono anche qualcosa di molto materiale, ci accompagna nel quotidiano e soprattutto è un investimento che facciamo rispetto all'immediato futuro e a un futuro anche più distante, perché poi accompagnerà anche le generazioni che verranno. Lo stesso ponte Vespucci che ricordavate non ha mai avuto una targa istituzionale, ha sempre avuto delle targhe che sono state collocate spontaneamente da movimenti e reti sensibili sul tema dell'antirazzismo. Nel caso di Idi Dien, come nel caso di Orsetti, un altro nome per cui il Consiglio Comunale quasi a sostanziale unanimità, e visto quello che sta succedendo adesso nel Kurdistan siriano mi sembra è doveroso ricordarlo, perché appunto siamo anche la città del partigiano Orsetti, abbiamo delle difficoltà perché appunto sembra che la prefettura non proceda a rilasciare questa autorizzazione. Noi richiederemo nuovamente un incontro anche con la prefettura per queste vicende che sono sospese, anche perché nel caso soprattutto di Ponte Vespucci noi non stiamo proponendo di cambiare il nome di Ponte Vespucci e intitolarlo a Ponte di Vienna, cioè, si chiede quantomeno una targa, così come per Lorenzo Orsetti, dopo tutti questi anni, quando parliamo di memoria riusciamo davvero a confrontarci su quelli che dovrebbero essere degli elementi universali che vanno dal locale al globale, quindi da Magherini al Kurdistan, perché accomuna un'idea di umanità che poi alla fine rientra nei principi costituzionali e quindi si può discutere da punti di vista diversi, politici, ma questi dovrebbero essere elementi essenziali, e ricordare chi è caduto, morto per la libertà o è morto per errori da parte dello Stato diventa un monito fondamentale e importante.
Voltiamo pagina, il Viminale stoppa le trasferte ai tifosi della Fiorentina fino a fine 2025-26 dopo gli scontri armati in A1 con gli ultras della Roma. Si tratta di una misura senza precedenti. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Pugno durissimo del Viminale contro la tifoseria organizzata della Fiorentina dopo i violenti scontri avvenuti domenica scorsa lungo l'autostrada 1 tra l'area di servizio di Cantagallo e lo svincolo di Casalecchio, dove circa 200 ultras viola e giallorossi si sono affrontati a volto coperto, armati di aste e spranghe, danneggiando auto e mettendo a rischio gli altri automobilisti. Il Ministero dell'Interno, su proposta del ministro Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine del campionato 2025-2026. Una misura straordinaria e senza precedenti per durata, che si aggiunge ai singoli DASPO e agli accertamenti penali in corso. Nel provvedimento si richiama non solo la gravità dell'ultimo episodio, ma anche i numerosi recenti precedenti delle due tifoserie, dai disordini in Conference League alle intemperanze in trasferte nazionali con multe UEFA, chiusure di settori e danni a mezzi di trasporto. Il Viminale rimprovera inoltre ai club una scarsa applicazione delle cosiddette clausole di non gradimento, ossia la facoltà societaria di vietare l'accesso allo stadio agli ultra più violenti anche in assenza di DASPO, strumento che secondo il Ministero avrebbe potuto arginare prima l'escalation. L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha invitato le leghe e le società a non avviare la vendita dei tagliandi per il settore ospiti o a rimborsare quelli eventualmente già emessi, mentre tra i tifosi normali monta il malumore per una decisione che colpisce indistintamente migliaia di appassionati che seguono la squadra pacificamente in giro per l'Italia.
E adesso andiamo a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, dove è in corso la conferenza stampa del presidente Giani per dare un aggiornamento sulla questione del rigassificatore nel porto di Piombino, ma ci dice tutto in diretta. Domenico Guarino, a te Domenico.
Sì, conferenza stampa appena terminata. Sostanzialmente Giani ha voluto fare il punto sulla questione della proroga, famosa richiesta da Snam, per la permanenza del rigassificatore della Golaltundra nel porto di Piombino. Sapete che la concessione valeva 3 anni, Snam ha richiesto che si vada oltre il 2026, Giani è il commissario e sostanzialmente ha già detto, ha già fatto sapere che non è commissario per tutte le stagioni. In particolar modo Giani ha tenuto a ribadire che prima di parlare di qualsiasi proroga per la permanenza del rigassificatore del porto di Piombino bisogna fare chiarezza su quelli che erano i 10 punti delle compensazioni che erano previste per l'area di Piombino, per 10 punti dei quali sono stati rispettati praticamente solamente uno in maniera integrale, che riguarda le bonifiche, mentre altri 2 sono stati rispettati per metà. In particolar modo è stato costruito solamente il primo lotto della strada 398, che è quella che permette di bypassare Piombino per arrivare al porto turistico, al porto dei traghetti per intenderci. Quindi tutto il resto manca a partire dai 145 milioni previsti per l'ampliamento del porto, che servirebbe anche per il rilancio della siderurgia. Sapete che l'anno prossimo è previsto l'entrata in vigore del patto con Metinvest proprio per Jindal, per la ripresa dell'attività siderurgica nell'area di Piombino, e quindi sostanzialmente Gianni ha detto: prima di parlare di qualsiasi cosa bisogna capire come mai questo memorandum non è stato rispettato e cosa si intenda fare. Per il resto, appunto, se ne parlerà dopo le eventuali rassicurazioni del governo, che è stato chiamato nella presidenza del Consiglio a rispondere in prima persona. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Adesso Barberino Tavarnel entra nella rete nazionale dei comuni plastic free. L'amministrazione chiantigiana si impegna a realizzare un percorso collettivo che mira ad incrementare le attività di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e la necessità di adottare nella quotidianità pratiche che riducano sensibilmente la produzione di rifiuti e in particolare gli imballaggi di plastica. Sentiamo l'assessora all'ambiente Elena Borri ai microfoni di Chiara Brilli.
La rete Plastic Free chiaramente ci ha fatto delle richieste molto stringenti, una checklist estremamente articolata che il comune di Barberino Tavarnel, grazie al supporto chiaramente della nostra referente territoriale che è Vanisticò, che colgo l'occasione appunto per ringraziare il lavoro degli uffici eccetera, è riuscito a adempiere formalmente tutta una serie di attività che si svolgevano comunque da tempo sul territorio e che venivano portati avanti con grande cura, grande attenzione sia appunto dall'amministrazione comunale, da tutti i cittadini, affinché appunto il tema del rifiuto in plastica in particolare, ma il tema del rifiuto in generale venga appunto attenzionato in maniera precisa, consapevole e con esiti importanti anche in termini proprio di raccolta differenziata, come siamo riusciti ad arrivare all'82%.
Adesso a Colle Valdelsa per parlare di cultura, perché tra le 10 finaliste per diventare capitale italiana della cultura 2028, Colle 28 per tutti dappertutto, e questo è il titolo del progetto scelto per la valorizzazione del territorio. La soddisfazione oggi ai nostri microfoni del sindaco Piero Pi, che però è tornato su un tasto dolente: i lavori e i cantieri sull'autopalio che mettono a dura prova le amministrazioni e gli automobilisti. Sentiamo gli aggiornamenti.
È in corso un confronto tra tutti i comuni interessati, quindi Colle, Poggibonsi, cioè tutta l'asse Siena Firenze, un confronto con ANAS molto duro. Noi abbiamo bisogno di investimenti colossali sulla strada. La strada ha problematiche strutturali che vengono proprio dalla sua realizzazione e naturalmente è un'operazione molto complessa, e crediamo e speriamo che attraverso anche l'appoggio della regione, del presidente Gianni, di tutta la struttura, di tutte le forze politiche, che qui abbiamo bisogno di un finanziamento straordinario per l'autopalio, poi abbiamo bisogno che i lavori terminino tempi decenti. È veramente insostenibile questa continua presenza di cantieri che durano anni e anni, e è inconcepibile se pensiamo a come funziona gran parte del mondo intorno a noi. Cioè, ci sono paesi dove opere come quelle che stiamo facendo sulla Siena Firenze durano pochissimo, e da noi è una situazione insostenibile con grandissimi disagi per migliaia e migliaia di automobilisti tutti i giorni.
Siamo arrivati alle previsioni del tempo. Oggi è sereno, poco nuvoloso, gli addensamenti sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, i venti invece saranno moderati da nord-est in progressiva attenuazione. I mari sono mossi o molto mossi a largo, in progressiva attenuazione, poco mossi sotto costa, le temperature in lieve calo, le minime. Davvero tutto alle 12.59, vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio agli altri programmi di Controradio, vi ricordo che tutte le altre notizie sono disponibili sul nostro sito e sui canali cross mediali di Controradio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.